Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Quarta puntata. Cammina, cammina, cammina. Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del Gambero Rosso.
Fermiamoci un po' qui, disse la volpe, tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli.
Entrati nell'osteria, si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dovette contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastrelle ingrassate e di gallettini di primo canto. Dopo la lepre si fece portare, per tornagusto, un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa. E poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato, la volpe disse all'oste:
«Dateci 2 buone camere, una per il signor Pinocchio e l'altra per me, il mio compagno. Prima di ripartire, schiacceremo un pisolino. Ricordatevi, però, che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio».
«Sì, signori»,
rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come a dire: «Ho mangiata la foglia e ci siamo intesi». Appena che Pinocchio fu entrato nel letto, si addormentò a colpo e principiò a sognare. E sognando, gli pareva di essere in mezzo a un campo, e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli, e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro che, dondolandosi, mossi dal vento, facevano zin, 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 quali volessero dire: «Chi ci vuole, venga a prenderci!» Ma quando Pinocchio, sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da 3 violentissimi colpi dati nella porta di camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata.
«E i miei compagni sono pronti?»
gli domandò il burattino.
«Altro che pronti! Sono partiti 2 ore fa!»
«Perché mai tanta fretta?»
«Perché il gatto ha ricevuto un'ambasciata che il suo gattino maggiore, malato di geloni ai piedi, stava in pericolo di vita».
«E la cena l'hanno pagata?»
«Oh, che vi pare? Quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra».
«Peccato. Questo affronto mi avrebbe fatto tanto piacere», disse Pinocchio grattandosi il capo. Poi domandò: E dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici?»
«Al campo dei miracoli, domattina, allo spuntare del giorno».
Pinocchio pagò 1 zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni, e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni, perché fuori dell'osteria c'era un buio, così buio che non ci si vedeva da qui a lì. Nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia. Solamente alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepe all'altra, venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridava «Chi va là?» E l'eco delle colline circostanti ripetevano in lontananza «Chi va là? Chi va là? Chi va là?» Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente. «Chi sei?» gli domandò Pinocchio.
«Sono l'ombra del grillo parlante», rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là.
«Che vuoi da me?»
disse il burattino.
«Voglio darti un consiglio. Ritorna indietro e porta i 4 zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo, che piange e si dispera per non averti più veduto.
Domani il mio babbo sarà un gran signore, perché questi 4 zecchini diventeranno 2000.
Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricchi dalla mattina alla sera. Per il solito o sono matti o imbroglioni. Dai retta a me, ritorna indietro.
E io invece voglio andare avanti.
L'ora è tarda.
Voglio andare avanti.
La nottata è scura.
Voglio andare avanti.
La strada è pericolosa.
Voglio andare avanti.
Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio o a modo loro, prima o poi se ne pentono.
Le solite storie. Buonanotte, Grillo.
Buonanotte, Pinocchio. E che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini.
Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense a un tratto, come si spenge un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima.
«Davvero?» disse fra sé il burattino, rimettendosi in viaggio. «Come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi! Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli! A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri! Tutti! Anche i grilli parlanti! Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di Grillo, chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai.
Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte.
E poi, se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Anderei loro sul viso gridando «Signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza! Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti! A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento!»
Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io. E così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacucate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro lui a salti e in punta di piedi, come se fossero due fantasmi.
eccoli, davvero!»
disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancor fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dicevano:
«O la borsa o la vita!»
Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare a intendere a quei due incappati, di cui si vedeva soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso.
«Via, via, meno ciarle e fuori i denari!»
gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire «non ne ho!»
«Metti fuori i denari o sei morto!»
disse l'assassino più alto di statura.
«Morto!»
disse l'altro.
«E dopo ho ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre!»
«Anche tuo padre!»
«No, no, no, il mio povero babbo no!»
gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca.
«Ah, furfante dunque, i denari te li sei nascosti sotto la lingua! Sputali subito!»
E Pinocchio, duro:
«Ah, tu fai il sordo, aspetta un poco, che penseremo noi a farteli sputare!»
Difatti, uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e l'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per di qua, l'altro per di là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano con i denti e, dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. E figuratevi la sua meraviglia quando, invece di una mano, si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui, come due cani dietro una lepre, e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secca ai piedi del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dica, il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza staccarsi mai. Intanto incominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre, quando ecco che Pinocchio si trovò sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di un'acqua sudicia, colore del caffè e latte. «Che fare? Una, due, tre!» gridò il burattino e, slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma, non avendo preso bene la misura, patatunfete, cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre:
«Buon bagno, signor assassini!»
E già si figurava che fossero belli affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti d'acqua come due panieri sfondati. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve.
«Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo»,
disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa. E gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente, tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggiore violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate alla porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera. Gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo: «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti».
«Aprimi almeno tu!»
gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi.
«In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti».
«Aprimi almeno tu!»
gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi.
«Sono morta anche io!»
«Morta? E allora che cosa fai costì alla finestra?»
«Aspetto la bara che venga a portarmi via!»
Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore.
«Oh, bella bambina dai capelli turchini!»
gridava Pinocchio.
«Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzino inseguito dagli assass!»
Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite 2 vociacce gli brontolarono minacciosamente.
«Ora non ci scappi più!»
Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che, nel tremare, gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i 4 zecchini che teneva nascosti sotto la lingua.
«Dunque?»
gli domandarono gli assassini.
«Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi! Lascia fare, che questa volta te la faremo aprire noi!»
E cavato fuori 2 coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff! Gli affibbiarono 2 colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto di un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in 1000 schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia.
«Oh, capito!»
disse allora uno di loro.
«Bisogna impiccarlo! Impicchiamolo!»
«Impicchiamolo!»
ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passandogli un nodo scorzoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati, finalmente, di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero, sghignazzando:
«Addio, a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle e morto e con la bocca spalancata!»
E se ne andarono. Intanto si era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiava e, mugghiando con rabbia, sbatacchiava di qua e di là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasmi e il nodo scorzoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano.
e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo.
«Oh, babbo mio, se tu fossi qui!»
E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito.
¶¶